Capitolo quindicesimo. Il passo non era lontano, al di sopra del fiume, in un boschetto di tremule. Giunti al bosco, Lievin accompagnò Oblonsky all'angolo di una radura coperta di musco e di fango, già sgombra di neve. Egli stesso tornò indietro, all'altro estremo, verso una betulla doppia, e, appoggiato il fucile alla biforcazione del ramo inferiore secco, si tolse il pastrano, si mise la cintura e provò la scioltezza dei movimenti delle braccia. L'asca, che gli andava dietro passo passo, grigia e vecchiotta, s'accucciò guardinga di fronte a lui e tese le orecchie. Il sole scendeva dietro al bosco grande e nella luce del tramonto le giovani betulle sparse fra le tremule si disegnavano nette coi loro rami pendenti dalle gemme gonfie, pronte a scoppiare. Dal bosco fitto, dove era rimasta ancora neve, scorreva appena percettibile l'acqua in rigagnoli stretti e tortuosi. Uccelli piccoli cinguettavano e di tanto in tanto frullavano da un albero all'altro. Negli intervalli di calma completa si poteva udire il crepitar delle foglie dell'anno prima, smosse dallo sgelo della terra e dal germinare delle erbe. «Che meraviglia! Si sente e si vede come cresce l'erba!» si disse Lievin notando una foglia bagnata di tremula color lavagna che si muoveva accanto a un filo d'erba nuova. Egli stava in piedi, in ascolto, e guardava ora la terra umida muscosa, ora l'asca tutto orecchi, ora il mare delle cime spoglie degli alberi che si stendeva dinanzi a lui ai piedi della montagna, ora il cielo che scolorava velato da strati bianchi di nuvole. Un falco, battendo le ali lentamente, volò alto sul bosco lontano. Un secondo, con moto eguale, volò nella stessa direzione e scomparve. Gli uccelli presero a cinguettare ancor più chiassosi e insistenti nel fitto del bosco. Non lontano urlò un gufo e l'asca, rabbrividendo, fece alcuni passi accorti e, piegata la testa da un lato, si mise in ascolto. Di là dal fiume si udì il cuculo. Per due volte lanciò il solito verso, poi s'arrucchì, abborracciò, barbugliò. «Che bellezza! Di già il cuculo!» disse Stepan Arkadyc uscendo di dietro a un cespuglio. «Già, ho sentito», rispose Lievin, rammaricandosi di rompere il silenzio del bosco con la propria voce, sgradita a lui stesso. «Ecco, arrivano!» La figura di Stepan Arkadyc passò di nuovo dietro al cespuglio e Lievin vide solo la fiammella viva di un fiammifero, seguita subito dopo dal fuoco rosso della sigaretta e da un piccolo fumo turchino. «Cic, cic!» scattarono i cani del fucile alzati da Stepan Arkadyc. «Che cos'è che stride?» domandò Oblonsky attirando l'attenzione di Lievin su di uno stridio prolungato, come di un puledro che, ruzzando, nitrisse con voce acuta. «Ah, non sai? È una lepre, un maschio. Ma stiamo zitti. Senti, passano!» gridò quasi Lievin alzando i cani del fucile. Si udì un fischio lontano e proprio all'intervallo regolare di due secondi, così noto al cacciatore, un secondo, un terzo fischio. E dopo il terzo lo zirlio era già percettibile. Lievin girò gli occhi a destra e a sinistra ed ecco dinanzi a lui, nel cielo azzurro cupo, al di sopra dei germogli teneri e gonfi delle tremule, apparve l'uccello in volo. Volava diritto verso di lui. Lo zirlio ormai vicino, simile allo squarciarsi a intervalli regolari di una grossa tela, gli risonò proprio sopra l'orecchio. Si scorgeva già il becco lungo e il collo dell'uccello. Ma nel momento in cui Lievin prendeva la mira, di dietro al cespuglio dove era Oblonsky guizzò un lampo rosso. L'uccello, come una freccia, s'abbassò e salì di nuovo in alto. Guizzò un altro lampo e si udì un colpo, e sbattendo le ali, quasi cercando di reggersi nell'aria, l'uccello si fermò, rimase un attimo sospeso e precipitò pesantemente sul terreno fangoso. «Possibile che abbia fatto padella?» gridò Stepan Arkadyc, che non riusciva a vederci per il fumo. «Eccola!» disse Lievin indicando l'asca che, con un orecchio alzato e agitando la punta della coda lanosa, a passi lenti, come se sorridesse e volesse prolungarsene il piacere, portava l'uccello ucciso al padrone. «Via, son contento che sia riuscito a te!» disse Lievin, pur provando un certo senso di invidia a non essere stato lui ad ammazzar la beccaccia. «Una brutta padella dalla canna destra!» rispose Stepan Arkadyc, ricaricando il fucile. «St! Passano!» Si udivano infatti fischi acuti susseguirsi l'uno all'altro, rapidi. Due beccacce, giocando a rincorrersi e fischiando solo, senza zirlare, volarono sopra le teste dei cacciatori. Risonarono quattro colpi, ma le beccacce, quasi rondini, compirono una voluta rapida e scomparvero dalla vista. Il passo fu ottimo. Stepan Arkadich uccise altri due uccelli e Lievin due, di cui uno non si trovò. Cominciava a imbrunire. In basso, al di là delle betulle, Venere con la sua luce tenue splendeva chiara d'argento, mentre in alto, a levante, il corrusco Arturo spandeva già la sua luce rossastra. Proprio sopra il suo capo, Lievin ora scorgeva, ora smarriva, le stelle dell'Orsa. Le beccacce avevano già cessato il volo, ma Lievin decise di aspettare che Venere, che gli vedeva al di sotto di un piccolo ramo di betulla, passasse al di sopra, e che le stelle dell'Orsa apparissero chiare in ogni punto. Ma Venere aveva già oltrepassato il ramo, il carro dell'Orsa col suo timone era già tutto chiaro nel cielo azzurro fondo, e Lievin aspettava ancora. «Non è ora?» chiese Stepan Arkadich. Nel bosco c'era già quiete e neppure il più piccolo uccello si muoveva. «Restiamo ancora», rispose Lievin. «Come vuoi». Adesso stavano in piedi, a 15 passi l'uno dall'altro. «Stiva», disse a un tratto inaspettatamente Lievin, «come mai non mi dici se tua cognata si è sposata o sta per sposarsi?» Si sentiva così sicuro e sereno da ritenere che nessuna risposta potesse turbarlo. Ma proprio non si aspettava quello che rispose Stepan Arkadich. «Non ci ha pensato e neppure ci pensa a sposarsi, ma è molto malata e i medici l'hanno mandata all'estero. Si teme persino per la sua vita». «Ma che dici?» gridò Lievin. «Molto malata! E cosa mai le è accaduto? Com'è?» Mentre dicevano questo, Laska, drizzando le orecchie, guardò in alto, verso il cielo, e poi verso di loro con aria di rampogna. «Ecco, hanno scelto proprio il momento buono per chiacchierare, e lei intanto se ne vola. Eccola, è proprio così, se la lasceranno scappare», pensava Laska. Ma in quello stesso momento tutti e due sentirono a un tratto un fischio penetrante frustar loro l'orecchio, e tutti e due imbracciarono il fucile, e due colpi risonarono nello stesso istante. La beccaccia, che volava in alto, piegò le ali e cadde nel fitto di un cespuglio, curvando nei germogli sottili. «Ecco, perfetto, insieme!» gridò Lievin e corse con Laska nel cespuglio a cercare la beccaccia. «Ah sì, ma cos'è che m'ha fatto dispiacere?» andava ricordando. «Già, Kitty, che è malata. Ma non c'è nulla da fare. È un gran peccato», pensava. «Ah, l'hai trovata! Ecco l'intelligentona!» disse prendendo dalla bocca di Laska l'uccello ancora caldo e ponendolo nel carniere quasi pieno. «L'ho trovata, Stiva!» gridò.